Sport Academy. Tutta l'informazione sulla tua passione.
Mentre sono 10 minuti sul cronometro della sfida tra Milan e Dudelange, con il risultato ancora inchiodato sullo 0-0, è arrivato per noi il momento di aprire invece una parentesi dedicata ai risultati della Roma Volley, la squadra che stiamo seguendo ormai da inizio stagione e dalla quale aspettiamo ormai da mesi questa prima vittoria che stenta ad arrivare. Non è vero, Erika Vietti? Ciao Erika!
Sì, buonasera a tutti. Sì, proprio come dici tu, diciamo anche domenica, dopo la partita contro Martignacco, si è concluso il nostro girone di andata con un altro 3-2, uno dei tanti 3-2 fatti finora, molto combattuto. Niente, quindi finiamo questa prima parte di campionato con un po' di amaro in bocca, perché abbiamo dimostrato comunque di essere una squadra in grado di mettere in difficoltà un po' tutti. Però ecco, ancora la vittoria non l'abbiamo trovata e
l'aspettiamo
un attimino.
L'aspettiamo Erika, l'aspettiamo. Tra l'altro il tuo pedigree è un pedigree di tutto rispetto, tu sei campionessa del mondo juniores, campionessa europea juniores, tanti anni spesi nel Club Italia, ecco, la tua esperienza cosa ti dice in situazioni come questa? È un blocco psicologico, una vittoria aiuterebbe il gruppo a ritrovare un po' di confidenza?
Sì, sicuramente sì, la stiamo attendendo infatti tutti, perché arriviamo sempre lì, comunque il carattere c'è perché l'abbiamo dimostrato, ci perdiamo ancora un attimino nei momenti importanti, quello che le altre squadre magari evitano di fare qualche errore negli ultimi punti, noi invece ancora facciamo qualche errore di troppo, quindi forse manca ancora un po' più di pazienza e concretezza nei momenti importanti.
Va detto, Erika, a vostra discolpa, che la squadra è giovane, si è creata quest'anno, proviene dalla fusione di diverse società e l'età media, come detto, è molto molto bassa, ma dal punto di vista della chimica di gruppo a che punto siamo?
No, su quello ci siamo, ci troviamo tra l'altro tutte bene sia in campo e anche fuori, che è un aspetto molto importante secondo me, quindi quello no, perché in allenamento si vedono veramente tante cose buone, bisogna solo riuscire a metterla in frutto durante la partita, perché poi è lì che si vede poi tutto il lavoro, però un conto è l'allenamento, un conto è la partita. Durante la partita comunque subentra anche l'emozione apposta, perché sappiamo che siamo sempre lì per arrivare alla vittoria, magari ci agitiamo anche un po' di più nei momenti importanti.
Adesso,
l'amalgama c'è. Dobbiamo... Sì.
Ecco, adesso arriva la capolista, una partita che sulla carta insomma sembrerebbe essere proibitiva, ma proprio perché non avete nulla da perdere magari vi consentirà di giocare belle, libere di testa, no?
Esatto. Allora, domenica giochiamo contro Mondovì, sappiamo che è una squadra forte con giocatrici di esperienza, però siamo anche consapevoli di poter mettere in difficoltà, come l'abbiamo già fatto il girone d'andata, che apposta avevamo fatto anche lì un 3-2 contro loro in casa loro, e siamo state una delle poche squadre che finora ha tolto dei punti a Mondovì, quindi sicuramente dobbiamo andare consapevoli di riuscire, di poter fare questa impresa, perché ormai sto diventando un attimino un po' un'impresa quella di vincere.
Coraggio, coraggio Erika, ricorda però le coordinate ai nostri ascoltatori, dove, come e quando la sfida della Roma Volley a Mondovì?
Si terrà domenica alle ore 17, tra l'altro faccio un appello che noi vi aspettiamo numerosi, perché abbiamo bisogno del vostro sostegno e del vostro calore come l'hanno dimostrato finora, anche perché il pubblico diciamo è il settimo giocatore, quindi l'aspettiamo sempre numeroso come è stato finora.
Assolutamente, il pubblico è stata una nota veramente positiva di questa prima stagione della Roma Volley. Erika Vietti, io ti saluto. Ti faccio un grosso in bocca al lupo e mi raccomando contro Mondovì.
Grazie mille,
ciao.
Il lupo, buona serata. ciao, ciao.
Allora, salutiamo Erika Avietti e come detto ad inizio trasmissione non c'è qui con me oggi Massimiliano Cannalire perché è impegnato in esterna in una situazione molto molto nobile. Massimiliano, buonasera.
Buonasera, tecnicamente sono un inviato, in realtà sono a 600-700 metri in linea d'aria dall'Università Cusano. Quindi buonasera a te.
Dove ti trovi Massimiliano?
Al campo Don Pino Puglisi, che di solito da questo campo noi raccontiamo l'eccellenza attraverso Alessandro Natali, attraverso i colleghi che la domenica parlano di Eccellenza Lazio, perché si sta celebrando una bellissima iniziativa che riguarda l'inclusione sociale, che riguarda diversi personaggi che da alcuni settori, c'è anche un arbitro del calcio professionistico che è Daniele Martinelli di Roma 2, una delle 14 espressioni dei fischietti di Lazio, sta parlando della premiazione che c'è appena stata con Gianni Prossier, che 40 anni fa fu malmenato sul campo del Monte Spaccato e riportò anche cose invalidanti, e lui è venuto qui dopo 40 anni, dove era venuto il figlio 7 anni dopo, commuovendosi. E devo dire che Massimiliano Monnani e l'IPAB Asilo Savoia hanno organizzato questa cosa sia con il 13° municipio di Roma Capitale e sia con la Regione Lazio e il Tribunale di Roma, perché questo è un campo che è stato sequestrato alla criminalità organizzata e che è stato intitolato a Don Pino Puglisi proprio recentissimamente. Ne abbiamo parlato durante Sport Academy e nelle dirette di calcio che la domenica accompagnano le nostre, diciamo, scorribande dalle 10 alle 14. È una bella iniziativa perché Prossier si è commosso, c'è Cesare Sacrestani che è stato presidente degli arbitri, ma soprattutto, mi devi credere Ronald e i gentili ascoltatori, credetemi, ci sono tantissime società come non ne vedevo da tempo, c'è la Romulia con Pilella, c'è l'Audace Girazzano, intanto mi porto vicino a Massimiliano Monnani, eccolo qui, lo prendo a voi appena è finito il convegno, c'è una serie di società. Massimiliano, siamo in diretta, allora complimenti a te, all'Istituto Savoia, perché mi sembra che tra l'inclusione sociale, insieme ai tanti colleghi della Gazzetta Regionale che sono qui con me, tanti rappresentanti dirigenti, Prossier di Trento dopo 40 anni è tornato qui dove aveva rischiato veramente la vita, si è commosso, è un'iniziativa meravigliosa perché è accompagnata e incoraggiata da tante fasce professionali.
Buonasera, buonasera a tutti. Pronto?
A te Massimiliano.
Eccoci, buonasera. Abbiamo appena concluso questa iniziativa. Come diceva Max Cannalire, siamo molto soddisfatti perché uno degli obiettivi della Silo Savoia è quello di fare comunità, creare coesione e coinvolgere le giovani generazioni su temi di interesse comune. Il tema, l'accaduto terribile che ha riguardato l'arbitro Bernardini Ciampino, ci ha spinto a intensificare questa azione che già svolgevamo prima. Oggi è stata una giornata particolare che ha visto appunto il ritorno dopo tanti anni a Monte Spaccato dell'ex arbitro Gianni Prosser, che è stato vittima del più grave episodio a livello nazionale mai verificatosi proprio in Italia, proprio qui sul campo di Monte Spaccato. Abbiamo voluto restituire a lui quello che il Monte Spaccato moralmente, quello che il Monte Spaccato gli ha tolto tanti anni fa, scusarci a nome della squadra del Monte Spaccato, anche se noi subentriamo a una gestione che è condotta dall'amministrazione giudiziaria, e con lui riportare questo tema all'attenzione della comunità e della cittadinanza.
Ecco, è bello che queste iniziative si svolgano su quel campo e trovino soprattutto sponde in così numerose società unite in queste battaglie veramente nobili.
Sì, no, ci sono tante, tante società sportive, è intervenuto l'Ottavia, l'Audace di Genazzano, la Romulea, abbiamo avuto molti interventi significativi, tutti animati dallo spirito di collaborazione. E puntano soprattutto a sollecitare il Comitato Regionale Lazio, c'è stato anche l'intervento molto applaudito di Max Cannalire che ha toccato il punto centrale, cioè il ruolo del Comitato Regionale Lazio per coordinare e supportare le società in un'azione nuova su questo tema, perché è evidente che le società possono fare molto, ma senza un ruolo attivo del Comitato Regionale Lazio non possono fare quel salto di qualità.
Benissimo, io la ringrazio ovviamente, le auguro un buon proseguimento sul campo Dino Puglisi e a presto.
Grazie molte, abbiamo anche qui con noi Aimone Calì che è il capocannoniere assoluto dell'eccellenza, 12 gol in 12 partite e magari posso...
Prego, prego, parliamo col bomber.
Al volo, ecco Aimone.
Buonasera.
Buonasera Bomber.
Buonasera.
Allora, che aria tira lì?
Bene, bene, abbiamo appena fatto la riunione con questo arbitro, ci ha fatto molto piacere. E niente, noi abbiamo finito da poco gli allenamenti.
Benissimo, allora la ritroviamo in campo presto, la ringrazio Bomber, certo. Vi ridia Massimiliano.
Grazie.
Ecco, Ronald, eccoci.
Eccomi Massimiliano, allora abbiamo sentito dalla voce dei protagonisti.
Tanti, ma Imone Galli ha giocato sia con la Roma che con la Lazio giovanile. Gioca in eccellenza, ma ha ben altri mezzi tecnici, questo te la servo prima che accada qualcosa negli anni prossimi.
Esatto, infatti avrei gradito che fossi tu a scambiare due battute con Aimone.
No, fai bene pure tu, guarda, tanto di Aimone ne parliamo talmente la domenica, il lunedì e il venerdì, in sede radiofonica e televisiva, ovviamente non possono parlare di regolamento, perché sai che Daniele Martinelli è anche responsabile, uno dei responsabili regionali, il presidente è l'ottimo Luca Palanca degli arbitri del Lazio, loro devono chiedere un'autorizzazione speciale, diciamo, a Nicchi, all'AIA nazionale, capisco. Quindi inutile neanche ci provo, però ti posso dire che quella c'è stata qui stasera, soprattutto perché noi che siamo vicini di casa come Università degli Studi Niccolò Cusano, e quindi ho seguito personalmente questa cosa, abbiamo avuto modo di vedere le riunioni degli spontanei comitati di Torre Vecchia, di via di Boccea, del vecchio Bastoggi, che è proprio di rimpettaio all'Unicusano, con il presidente Monnani e con l'istituto Asilo Savoia, e addirittura da questa settimana parte il dopo scuola per quei ragazzi che hanno problemi ed è un'iniziativa meravigliosa, perché riguarda tante famiglie che magari non possono permettersi ripetizioni private, ci si mettono gli stessi ragazzi esattamente, e ti do un altro assist, come la palestra della legalità che è nata a Ostia, sequestrata dal Tribunale di Roma e della Regione Lazio, sponsorizzata e gestita dal Monte Spaccato Savoia e dall'Ipro Savoia, proprio in un territorio complicato dove purtroppo, come sai, era stato chiuso il Tribunale Sezionale di Ostia, che era stato un brutto segnale per chi crede come noi nelle cose civiche fatte per bene. E la palestra sarà proprio diretta da ragazzi che si allenano qui il pomeriggio e la mattina vanno a far allenare a livello di spinning, di ginnastica semplice da camera, sia gli anziani che i giovani che magari non hanno possibilità. Questo credo che sia un binomio meraviglioso, lo sport come inclusione sociale assoluta.
Assolutamente Max, vicende che abbiamo seguito e alle quali abbiamo dato ampia eco anche qui su Sport Academy. Grazie mille Massimiliano Cannaliere, buon lavoro.
Ci vediamo tra poco in radio, il tempo di attraversare questi 700 metri in linea d'aria, tra poco.
A presto. E allora, mentre eravamo in collegamento con Massimiliano Cannaliere, il Milan ha sbloccato il risultato e si è portato sull'1-0 contro il Dudelange. Ad andare in rete è stato Cutrone, bravo a sfruttare un'imbeccata in aria di Gonzalo Higuaín e ad eludere la marcatura del suo diretto marcatore, il portiere dei belgi, va detto a rigor di cronaca, ci ha messo un po' del suo, non facendosi trovare esattamente pronto e reattivo di fronte alla conclusione del giovane attaccante rossonero. Comunque Milan in vantaggio 1-0, partita ormai in discesa, ci si augura per i colori rossoneri, linea che torna a Matteo Di Lelio. Quando torneremo invece andremo a parlare di un'altra questione apparsa quest'oggi sui quotidiani, che vede come protagonista il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.
Radio Cusano Campus, cultura in FM. Sport Academy, tutta l'informazione sulla tua passione.
Procediamo spediti quest'oggi qui su Sport Academy. Dopo aver chiuso la parentesi dedicata al volley, torniamo invece ad occuparci di calcio, con una vicenda che afferisce al mondo del calcio ma investe anche quello della magistratura, una questione giudiziaria che riguarda il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. L'avrete letto oggi sui quotidiani, la notizia è che ieri il nucleo speciale della polizia valutaria della Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un decreto di sequestro nei confronti del presidente della Samp nell'ambito di un'indagine denominata fuori gioco, che coinvolgerebbe oltre a lui altre 5 persone. I reati ipotizzati a vario titolo sono appropriazione indebita, truffa, emissione e utilizzo di fatture false, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita. Per cercare di fare chiarezza e di capire quel che sta accadendo tra Genova e Roma, abbiamo il piacere di avere con noi quest'oggi, dalla redazione del Fatto Quotidiano, il collega Paolo Frosina. Ciao Paolo.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, sono partito dai fatti, leggendo proprio quelle che sono le agenzie nude e crude. Cerchiamo di andare nello specifico. A quando risalgono i fatti e di cosa sarebbe imputato il presidente della Sampdoria, Paolo?
Allora, i fatti risalgono tra il 2014 e il 2015. I capi di imputazione, come hai detto tu, sono vari, vanno dalla truffa all'appropriazione indebita, che in realtà è semplicemente il reato presupposto per tutti gli altri, o meglio per alcuni di altri, perché l'appropriazione indebita non è procedibile, perché la Sampdoria avrebbe dovuto querelare Ferrero, cosa che non ha fatto. Gli altri reati sono emissione di fatture false, appunto produzione di queste fatture false in sede di infedele dichiarazione di redditi, e l'articolo il 648 ter, che è l'impiego di denaro di provenienza illecita.
Insomma, sono diversi quindi i capi di imputazione. Adesso cosa ci si aspetta nel prosieguo delle indagini e quale soprattutto la posizione di Ferrero e del club Sampdoria, a cui in molti hanno associato i destini del suo presidente?
Ecco, allora bisogna distinguere intanto, perché per quanto riguarda la Sampdoria, la posizione della Sampdoria rispetto a questo sequestro è del tutto marginale, perché i soldi che il giudice ha ordinato di sequestrare la Sampdoria sono 200.000 euro che secondo la procura sarebbero stati evasi dall'IVA appunto per responsabilità di Ferrero. Questo per una serie di fatture false emesse da una società, la VCSRL, secondo la procura riconducibile a Ferrero, fatture false dell'importo di oltre 1 milione di euro, 1.159.000 euro, che non comparendo formalmente nel patrimonio della Sampdoria avrebbero causato un'evasione dell'IVA di 200.000 euro, appunto, e questi sono i soldi che il giudice ha ordinato di riscuotere in via principale dal patrimonio della Sampdoria e solo successivamente da quello di Massimo Ferrero. Dal patrimonio di Massimo Ferrero invece il giudice ha ordinato di riscuotere 1.700.000 euro sui 2,6 totali oggetto del sequestro. Di questo 1.700.000 euro, 1,1 milioni di euro sono i soldi derivanti dalla cessione del calciatore Pedro Biang all'West Ham nel giugno del 2015, soldi che secondo la magistratura inquirente sarebbero stati appunto appropriati indebitamente da Ferrero e poi reinvestiti in vari modi, sia per risanare i debiti che lo stesso Ferrero aveva con la compagnia aerea Livingston, perché è stato condannato per bancarotta fraudolente per distrazione di fondi, ma anche per finanziare un film prodotto da due società cinematografiche, anch'esse riconducibili a Ferrero. C'è tutta una galassia di società riconducibili al patron della Samp, secondo la magistratura inquirente, almeno 7 se ne sono contate. E quindi appunto per la produzione di questo film, si chiama Le Frise Ignoranti, è stato prodotto nel 2015 per risanare i debiti di Ferrero con la Livingston, e per un'altra parte di questo 1.100.000 euro per pagare una cartella esattoriale che un'altra società ancora riconducibile a Ferrero, si chiama CGCS, questa volta aveva con Equitalia. Quindi con questi soldi derivanti dalla cessione di Pedro Biang, Ferrero si è, possiamo dire, fatto in vari modi gli affari suoi, producendo un suo film, pagando i suoi debiti con la Livingston e pagando anche i suoi debiti col fisco.
Benissimo, abbiamo fatto chiarezza quindi sulle due posizioni distinte, una riguardante il presidente della Sampdoria e l'altra invece riguardante la società Sampdoria. Si rischia un cortocircuito tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva, Paolo?
Allora, questo è ancora da vedere, nel senso che la Federcalcio, mi pare di aver letto oggi, ha appena aperto un fascicolo, quindi non è ipotizzabile ancora nessun tipo di sviluppo. Quello che ci ricordiamo è che nel 2016, dopo la condanna in via definitiva per, cioè il patteggiamento, quindi sì, una condanna in via definitiva per distrazione di fondi da parte del gruppo di Busto Arsizio, Ferrero era stato costretto per un certo periodo a dimettersi dalla carica di presidente della Sampdoria, che secondo le norme della FGC non poteva ricoprire per mancanza di requisiti di onorabilità, una carica che poi era stata ricoperta dalla figlia, mi sembra, insomma, da un prestanome. E potrebbe, insomma, io non conosco quali sono le intersezioni tra regolamento FGC, giustizia sportiva e giustizia ordinaria, ma sicuramente potrebbero esserci delle ricadute per quanto riguarda la posizione societaria di Ferrero nell'organigramma della Sampdoria, anche se ad ora io non saprei immaginare quale.
È consigliato in questo caso, come è accaduto in passato, un passo indietro, seppur momentaneo, da parte del presidente?
Conoscendo il personaggio, io insomma sono anche tifoso della Sampdoria, quindi posso avere una certa idea di quello che farà il personaggio, escludo che lo farà. Lui non si è mai dimostrato particolarmente sensibile a temi etici o a temi morali. Lui, peraltro, si è dichiarato sempre assolutamente non colpevole, la stessa società l'ha difesa in un comunicato ufficiale, quindi non c'è nulla che sembri far presagire questa ipotesi, insomma.
Benissimo, allora Paolo Frosina, grazie per averci aiutato a fare chiarezza circa questa vicenda. Quando si parla ovviamente di giustizia, il vocabolario, il giuridichese è sempre difficile da decifrare, specialmente se riferito al mondo dello sport. Ovviamente torneremo a disturbarti in attesa di ulteriori sviluppi.
Certo, volentieri.
Ringraziamo quindi il collega del Fatto Quotidiano Paolo Frosina da Genova, grazie mille, buon lavoro. Allora, grazie a Matteo Di Lelio che mi corregge, ovviamente. Diamo il ben ritrovato in studio, Massimiliano Cannalire.
Eccoci qua, avevamo detto che il campo fosse vicino, è un semaforo, un bivio e una salita.
Assolutamente, 600 metri in linea d'aria, vista la velocità sembrerebbe che tu l'abbia percorso in elicottero. Comunque, ti sei perso il gol del vantaggio di Patrick Cutrone, arrivato al 20esimo, che per il momento sta regalando la vittoria al Milan. Ti vado a leggere anche gli altri risultati, gli altri parziali, quando ormai tutte le partite stanno andando verso il 40esimo. Si è sbloccata la sfida tra il Bate Borisov e il Molvidi, che vede i padroni di casa in vantaggio per 1-0. Il Lachisiar Beledie sul campo del Krasnodar conduce per 1-0. Fuochi d'artificio invece nella sfida tra il Karabakh e lo Sporting Lisbona, con i portoghesi in vantaggio per ben 3-1. Infine, il doppio vantaggio con cui l'Arsenal al momento sta vincendo sul campo del Forskla, una vittoria che conferma l'ottimo stato di salute dei Gunners al primo anno, lo saprete, no? Senza più Arsène Wenger sulla loro panchina. Massimiliano.
Il pensiero è che in Inghilterra, quando uno prende una panchina, non reciti solo il ruolo di primattore come tecnico, ma sia un po' più manager, come scrivono sulle televisioni British durante le telecronache, durante le partite. Non so, io vado in cerca di personaggi che durino tutti gli anni in cui sono stati impegnati, per esempio Ferguson a Manchester o lo stesso Wenger che tu menzionavi alla corte londinese dei Gunners, perché in un calcio che si fa troppo diciamo male da sé da questo punto di vista, cambiare troppi allenatori è anche sinonimo di una scarsa organizzazione pluriennale. Quante volte abbiamo sentito parlare di cicli in altre discipline? Nel calcio è molto più complicato, e poi per fortuna hai una seconda possibilità che non è solo la Coppa Nazionale, addirittura ci sono 3 o 4 tornei lì come coppe in Inghilterra.
Assolutamente, non è costume italiano, no? Quello dei programmi a lunga scadenza con l'allenatore sempre più calato nella veste di manager, quindi dotato di programmi a lungo termine per i quali ovviamente i risultati di una stagione contano poco se visti nella giusta prospettiva. Stasera toccherà la Lazio, Massimiliano, una Lazio che invece è già sicura della qualificazione nel suo girone. La Lazio andrà a Cipro contro l'Apollon, l'occasione, lo abbiamo detto, sarà buona per Simone Inzaghi per effettuare un bel po' di turnover e verificare le condizioni generali di salute di tutta la rosa a sua disposizione per potersi poi rituffare nel campionato e in quella bagarre che riguarda la rincorsa al quarto posto, detto che i primi tre posti ormai sembrerebbero essere sempre più appannaggio di Juventus, Napoli e Inter. A noi adesso non resta che un collegamento molto molto curioso e molto molto originale, del quale non vi sveleremo nulla, se non accidenti. In questo momento, Massimiliano, arriva il pareggio dei belgi del Dudelange, Milan sull'1-1 a San Siro, e parziale che complica molto il futuro del Milan nel girone. Ricordiamolo, si deve ancora giocare la sfida alle 21 tra Betis, Siviglia e Olympiacos. Milan che l'ultima giornata sarà protagonista proprio ad Atene di una sfida all'ultimo respiro contro l'Olympiacos, ma la condizione per poter affrontare quella sfida in tutta serenità era riuscire a vincere questa sfida di San Siro, risultato che al momento non si sta verificando, anche e soprattutto per merito di questo gran gol di Stolz, il numero 10 dei belgi, che riesce con un bellissimo esterno al volo da centro area di rigore a superare Pepe Reina e a insaccare la palla alla sua destra.
Questo dimostra ancora una volta che il Milan sottovaluti questa formazione lussemburghese, che, cioè, ti dico francamente, vedere una difesa e dei centrocampisti ripiegare davanti al proprio portiere quando si sottovaluta una squadra perché viene da Lussemburgo e la si prende sotto gamba, questi sono i risultati. Questa è una mentalità che prima o poi Gattuso dovrà contribuire in maniera anche ruvida a scrostare dalle teste dei suoi giocatori. Questa è una squadra che oggi, in una situazione normale, un Milan che ha dei miliardari in squadra, al netto dell'assenza di Bonaventura che mancherà per 8-9 mesi, ma tu al 40esimo del primo tempo, al 41esimo, quando arriva un calcio d'angolo, lasci corti. In teoria dicono gli allenatori quelli bravi, metti 5 a zona e 4 a uomo o viceversa, a secondo di quello che ti dice l'allenatore. Qui stavano tutti davanti all'area piccola e ce n'era uno all'altezza del disco di rigore, spostato 4 metri sulla destra, che ha avuto la libertà di entrare in area, controllare la palla e battere di collo sul palo più lontano. Qui non è problema del portiere del Milan.
E né un problema di uomini, di assetti, è proprio un problema di disposizione tattica, di attenzione,
no,
di concentrazione.
No, di mancanza proprio di umiltà, cioè... Io credo che tra il calcio del Milan e una squadra lussemburghese ci siano almeno 3-4 gol. Adesso, se non ci fosse stata la chiamata del fuorigioco, il Milan prendeva pure il secondo.
Ma non è uno sport esatto, eh? Non è perché una squadra viene dal Belgio che...
Sì, no, viene da Lussemburgo.
Da Lussemburgo, scusa.
Che non ha una... Intanto c'è il gol del Betis Siviglia sull'Olympiacos a Siviglia, 1-0 per i biancoverdi. E mentre segnava il gol il Dudelange a Zurigo, si è portato in vantaggio la EK Larnaca, quindi finale primo tempo molto vivace su diversi campi dell'Europa League.
Benissimo, e allora 41esimo sul cronometro, linea Matteo Di Lelio e poi spazio per l'ultimo collegamento di Sport Academy.
Radio Cusano Campus, dovunque uno si trovi gli sembra di stare al centro. Sport Academy, tutta l'informazione sulla tua passione.
E allora, rieccoci tornati in diretta per quest'ultimo collegamento, al quale teniamo particolarmente, perché ieri si è conclusa la finale di della Coppa del Mondo di scacchi, una finale che vedeva impegnato un nostro connazionale, l'italo-americano Fabiano Caruana, sconfitto dal norvegese Magnus Carlsen. E noi quest'oggi abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni qui su Radio Campus un maestro scacchista, ovviamente. Un maestro scacchista, un collega, tra l'altro anche un collega, un collega che è stato molto cortese nel prestarci ovviamente le sue competenze. Diamo quindi la buona serata al maestro, ad Olivio Capece. Buonasera ad Olivio.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Perdona i due colpi di tosse che hanno compromesso la presentazione del tuo intervento, scusami.
Nessun problema, volevo solo dire che non è la Coppa del Mondo, è proprio campionato mondiale.
Vedete l'inesorabilità degli scacchisti, ovviamente, procedono.
Perché le Coppe del Mondo potrebbe essere considerata una cosa diversa,
e allora,
non solo negli scacchi.
Ad Olivio, partiamo proprio dall'attualità, raccontaci la modalità di questa finale, e perché se mi pare di aver capito bene sono state 12 partite e poi 3 partite molto rapide, 3 tie break. Come si è disputata?
Allora, il regolamento prevede che il mondiale si disputi tra il campione in carica, in questo caso il norvegese Carlsen, e lo sfidante, in questo caso l'italoamericano Caruana, su 12 partite a tempo lungo. Cosa vuol dire a tempo lungo? Che, ad esempio, adesso entro un po' nel tecnico, per le prime 2 ore si devono fare 40 mosse, quindi 2 ore a testa sono 4 ore, si fanno 40 mosse, poi se non è finita si va avanti altre, mettiamo 2 ore, eccetera, quindi la partita può durare anche 7-8 ore, quindi è a tempo lungo. Le 12 partite regolamentari previste sono finite tutte in parità, però non è che siano finite pari, che si sono fatto male, cioè sono state anche delle pari combattute, come sono state nel calcio, facessero 3-3,
capito.
Uno finisce 0-0, ma uno ha colpito 3 pali, quell'altro ha fatto un sacco di parate, eccetera. Dopodiché, essendo finite pari, non si può andare avanti in eterno, allora faccio sempre il paragone del calcio, come nel calcio a un certo punto si arriva ai rigori, negli scacchi si arriva alle partite di gioco rapido, quindi il tempo di riflessione si riduce drasticamente, in questo caso si hanno solo 25 minuti a testa per tutta la partita.
Ah,
ecco,
però,
allora che a questo punto il regolamento prevede 4 partite con 25 minuti, se per caso si pareggia se ne fanno altre fino a 10 a 5 minuti a testa, quindi ancora meno
tempo. Di meno.
Ieri delle 4 partite a tempo a 25 minuti, che noi chiamiamo rapid, Carlsen ha vinto le prime tre, per cui era neanche inutile giocare la quarta, e si è confermato campione del mondo.
Ecco, ad Olivio, stupisce l'età, no, dei due finalisti. Carlsen ha 28 anni, Caruana 26. E insomma, mi sono documentato, sono tutti giovanissimi questi campioni, questi maestri scacchisti. Segno che è una disciplina che si inizia a praticare fin dalla più tenera età.
È vero, anzi Carlsen compie i 28 fra due giorni. Ci sono tantissimi giovani che si avvicinano agli scacchi, anzi adesso stanno arrivando i ventenni, questi sono già vecchi in realtà, adesso ci sono dei cinesi ventenni che stanno spopolando, per cui vedremo un po'. Comunque in realtà sì, sono tutti giovani, anche noi in Italia abbiamo dei giovani molto bravi. Perché? Perché ormai in quasi tutte le nazioni gli scacchi, anche se uno non ha genitori che giocano, vengono insegnati nelle scuole. Oh. E quindi essendo insegnati a scuola, uno magari si avvicina agli scacchi a scuola, si appassiona, è ovvio che iniziando a giocare verso 7, 8, 9 anni, poi ci sono quelli che boom emergono velocemente, ci sono quelli invece che magari non emergono. Non tutti piace fare attività agonistica, ovviamente.
Restiamo però su questo tema, sugli scacchi e la scuola. I licei sportivi, mi raccontava Off Records, hanno introdotto la disciplina nel loro programma, e tra l'altro c'è anche una recente riforma del MIUR che sembra proprio strizzare l'occhio al gioco degli scacchi. Ho detto gioco,
sì, allora,
ho detto beh, lo
questo,
sport.
Il MIUR ha già, non è stata proprio una riforma, ultimamente il MIUR ha confermato gli scacchi nei giochi studenteschi, questo significa automaticamente praticare l'insegnamento degli scacchi nella scuola per poter preparare i ragazzi a fare poi le finali dei giochi studenteschi. Si insegnano scacchi fin dalle elementari, di solito noi proponiamo di partire dalla terza classe elementare e si va avanti. Da qualche anno sono nati i licei sportivi, e in molti di questi licei sportivi gli scacchi sono stati scelti come materia ufficiale di insegnamento. Praticamente nel corso dell'anno, metà anno, ci sono gli scacchi. E sono tantissimi ragazzi che si iscrivono, che partecipano alle lezioni, ovviamente poi è una minoranza, come dicevo, quelli che fanno attività agonistica. Però lo scorso anno scolastico siamo arrivati a oltre 140.000 ragazzi maschi e femmine dai 7-8 anni in su che hanno seguito i corsi di scacchi, e ad esempio al campionato a squadre per le scuole, perché alla fine appunto si fa il campionato dei giochi studenteschi per le scuole, hanno partecipato 350 scuole. Naturalmente prima sono state tutte le selezioni, no? Quindi sono state ridotte drasticamente, però alle finali sono arrivati in 350 scuole 1700 ragazzi, numeri per noi enormi, no? D'accordo? Per altri sport no, ma per gli scacchi sono 1700 tra maschi e femmine che hanno giocato poi la finale dei campionati delle scuole. Quindi siamo...
Che bello. Restiamo però in Italia, maestro Adolivio, restiamo un attimo in Italia. Ci dia qualche numero, gli iscritti, campionati che so essere ormai in calendario, anzi già in corso di svolgimento.
Sì, no. Allora, noi dobbiamo distinguere tra i tesserati alla federazione che fanno realmente attività agonistica, e poi ci sono i simpatizzanti,
ovviamente,
perché magari non si iscrivono, giocano al bar, giocano al villaggio turistico, eccetera. Comunque gli agonisti, cioè quelli che si tesserano alla federazione e fanno gare e tornei, sono più di 20.000, il che è un numero molto alto. Poi noi abbiamo, come tutti gli sport, tutti i campionati, campionati individuali, campionati a squadre. Poi nell'ambito dei campionati ci sono quelli giovanili, quelli aperti a tutti, quelli seniores, campionati maschili e femminili, perché come in tutti gli sport le ragazze possono giocare, ecco, a differenza di altri sport le ragazze, le donne possono giocare nei tornei che noi chiamiamo open, e poi hanno dei tornei loro riservati che sono tornei femminili. Tra l'altro proprio in questi giorni a Salerno è in corso la finale del campionato italiano assoluto, 12 giocatori, fra l'altro di questi 12 giocatori 5 sono under 20, quindi questo dimostra che come i giovani abbiano avuto. E poi abbiamo il campionato italiano femminile, la più piccola di questo torneo ha 15 anni, e poi il campionato invece riservato agli under 20, e ovviamente questi sono tutti under 20, perché se non potrebbero giocare.
Senta, la Federscacchi, prego.
In Corso Salerno finisce il 4 dicembre, se qualcuno fosse interessato a seguire gli eventi può collegarsi o sui social oppure sul sito internet della federazione, che è www.federscacchi.it e poi /campionati, comunque si trova facilmente. Insomma.
Benissimo, benissimo, io ho navigato e ovviamente mi sono fatto, seppur in breve tempo, un'ampia cultura in merito. E a tal proposito le volevo chiedere, la Federscacchi è affiliata al CONI, no? Di che prestigio?
Sì, noi siamo disciplina associata del CONI e quest'anno celebriamo i 30 anni di affiliazione al CONI.
Auguri.
Ma in realtà, se posso dire un piccolo aneddoto, certo. Gli scacchi erano già nel CONI negli anni tra il 1925 e il 1929. Perché questo? Perché all'epoca gli scacchi erano addirittura nelle Olimpiadi, cioè erano sport olimpico. Gli scacchi sono stati sport olimpico a tutti gli effetti nel 1924 e nel 1928. Poi sono stati, diciamo, buttati fuori, però assieme al calcio, al tennis, eccetera, perché gli scacchisti erano professionisti, cioè nei tornei c'erano premi in denaro. E allora hanno detto, no, voi non siete dilettanti, siete professionisti,
giusto,
non potete partecipare alle Olimpiadi.
Però...
E quindi, ovviamente, ci hanno tolto, all'epoca ci hanno tolto anche dal CONI, dove siamo rientrati nell'88. Quindi...
Benissimo.
E adesso la federazione disciplina sportiva del CONI con tutti gli annessi e connessi, compreso l'antidoping nei tornei principali.
Qual è la sostanza che va per la maggiore, ovviamente, tra quelle proibite? Tra quelle proibite, qual è quella?
In realtà, per fortuna, con tutti i controlli che hanno fatto, non ha mai trovato nessuno dopato. ci controllano tutto, cioè, come fossimo ciclisti, calciatori, qualsiasi cosa. Bisogna stare attenti a non bere troppo caffè, a non prendere qualche
quello pensavo,
qualche medicinale sbagliato. E dopodiché si va tranquillo. Beh, insomma, per fortuna non succede. No, il problema è con i giocatori più anziani, perché ovviamente uno magari è anziano, prende una pastiglia per la pressione, prende qualcosa così,
certo.
No? E allora però a quel punto uno lascia in federazione
una
dichiarazione del medico curante che dice questo prende questo medicinale e quindi in caso di emergenza diciamo si è a posto, insomma. Però siamo uno sport, magari con qualche persona sovrappeso, ma siamo comunque uno sport.
Vabbè, ovviamente il certificato preventivo a scansare qualsiasi tentazione, però la caffeina,
certo, sì,
oggettivamente
sì,
è una tentazione umana. Cioè uno è normale.
Ma è stato hanno detto che se uno beve 8 caffè di seguito rischia di essere trovato dopato. Lo so, 8 caffè non sono pochi. Quindi,
no, 8 caffè più che altro rischia di finire al primo nosocomio vicino.
Esatto. Senta... Comunque, finora è sempre andata bene. Anzi, io mi auguro che trovino uno dopato, perché finalmente parlerebbero di scacchi.
Doping
in prima
gli scacchi.
Pagina, tutti i giornali.
Senta, maestro Adolivio, noi più profani conosciamo ben pochi nomi. Sono i soliti: Spaschi, Fischer, Kasparov. Insomma, sono quelli che si sono un po' imposti di più nelle cronache. Ma ci racconti qualche altro nome, qualche altro protagonista degno di nota, degno da essere ricordato?
Beh, ce ne sarebbero tantissimi, rimanendo in tempi recenti, vabbè, a parte Karpov, che è stato
Karpov,
il
giusto,
grande avversario di Kasparov. Andando un pochino più indietro, potremmo ricordare il russo Aliekhin, che poi si è trasferito in Francia, è diventato francese, che ha ideato la difesa Aliekhin, perché molti di questi campioni hanno ideato delle aperture, cioè le prime mosse oppure delle varianti. Un altro molto importante è stato Capablanca, che nel famoso film La febbre degli scacchi, uno dei primi film girati al mondo, no? Negli anni 20-30, così, addirittura faceva da interprete di se stesso, perché interpretava se stesso mentre partecipava a un torneo, quindi c'era tutta una storia basata sugli scacchi.
Fantastico.
Che era molto divertente. Poi si potrebbe andare indietro nei secoli, allora arriviamo agli italiani, perché nel 1500-1600 gli italiani erano quelli che dominavano, e hanno, ad esempio, la difesa siciliana, che è stata giocata spesso in questo match tra Carlsen e Caruana, si chiama siciliana proprio perché è stata ideata in Sicilia e quindi da giocatori italiani dell'epoca.
Che bellezza, maestro Adolivio. Senta, per chiudere, un'altra cosa che noi profani associamo spesso al gioco degli scacchi sono quelle sfide tra l'uomo e il computer, no? Un computer che affronta 12 partite consecutive contro altrettanti avversari. E il problema, insomma, è quello legato all'intelligenza artificiale. contrastata, sì, poi, beh, dall'intelligenza, certo, umana.
Adesso ormai gli uomini hanno rinunciato a fare le sfide col computer perché si perde, non c'è niente da fare, i software sono stati perfezionati, poi il computer non si stanca. Io sto giocando, passa la bionda in minigonna, mi distraggo, il computer non si distrae. Però i computer adesso sono usati come allenatori, come sparring partner, perché se io devo vedere qualche mossa, analizzare una posizione, il computer è un grosso aiuto. Allora tutti i migliori giocatori usano il computer e i software per, diciamo, come allenatori, come sparring partner. Però una cosa che pochi sanno, e dice, ma come mai si buttano via tanti soldi per programmare i computer, che già il software che giocano a scacchi, no? Ad esempio, quando ci fu la famosa sfida tra Deep Blue e Kasparov,
sì,
l'IBM spese $1 milioni, no? E uno diceva, ma soldi buttati al vento. Invece no, perché i programmi scacchistici, e adesso tecnicamente non so come si fa, però succede, vengono traslati per fare ricerche in altri settori, in particolare lo spazio, la telefonia. E posso aggiungere che proprio l'IBM, grazie a quel programma Deep Blue, è riuscita a elaborare un altro software che ha trovato la conformazione delle proteine, e sembra che con questo abbia guadagnato 100 volte quello che ha investito poi per la realizzazione del software. Questi sono dati.
Sono dati, diciamo, e aneddoti bellissimi, quelli che lei, maestrato Livio, ha condiviso con noi e i nostri ascoltatori. Io la ringrazio ovviamente, e chissà, torneremo a disturbarla in occasione magari di prossime partite memorabili di cui dover rendere conto.
Con grande piacere ringrazio gli ascoltatori per la pazienza e la sopportazione, spero che di avervi interessati.
Grazie a lei, maestro Adolivio Capesce. E allora, ci voleva questo collegamento anche in chiave scacchistica, no? Per commentare la finale del Mondiale. Sono stato ovviamente ripreso dal maestro per la dicitura errata del Mondiale perso dal nostro connazionale italo-americano Caruana contro questo norvegese formidabile di nome Magnus Carlsen. È ricominciato il secondo tempo della sfida del Milan, ma per noi è arrivato il momento dei saluti. L'appuntamento con Sport Academy torna domani, stesse frequenze, quelle di Radio Cusano Campus, stessa ora dalle 18 alle 20. Un grazie a Massimiliano Cannalire.
A domani.